Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
La riforma del MES in Parlamento, Conte migliorato grazie all'Italia, il paese si è unito adesso per battersi in Europa, l'opposizione contraria, la Lega lancia accuse di tradimento. Vaccini, l'EMA conferma il via libera europeo, arriverà il 29 dicembre, Italia pronta a partire il 15 gennaio. Blitz antidroga in Lazio, coinvolti anche i fratelli Bianchi, indagati per la morte di Willy Montero. Champions League, dopo l'impresa della Juve contro il Barcellona, stasera ultima chiamata per Inter e Atalanta contro Shakhtar e Ajax. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie. A metà giornata su Radio 24, in primo piano la riforma del MES con il voto del Parlamento e con le comunicazioni di Conte. Dopo giorni di fibrillazione all'interno della maggioranza, il meccanismo europeo di stabilità, il MES, nato, lo ricorderete, per garantire la stabilità finanziaria dei paesi in difficoltà, solo recentemente ipotizzato anche come strumento per la richiesta di prestiti a tassi agevolati per sostenere la sanità dei paesi membri colpiti dalla pandemia di Covid, ma un'eventualità già esclusa dall'Italia. La discussione di oggi riguardava la riforma del MES. Sullo sfondo l'altro grande capitolo del bilancio europeo, il Recovery Fund. Cominciamo allora dalle dichiarazioni di Conte oggi alla Camera.
Un richiamo alla maggioranza prima del voto sul MES. Giuseppe Conte interviene nell'aula della Camera in vista del Consiglio europeo. Resta aperto il dialogo con l'opposizione, spiega il Premier, ma il problema è la tenuta del governo.
Il governo ha bisogno anche della massima coesione, delle forze di maggioranza per continuare a battersi in Europa, per continuare a svolgere il suo lavoro. Il confronto dialettico tra le forze di maggioranza, all'interno delle forze di maggioranza, è sicuramente un segno di vitalità e di ricchezza, ma è senz'altro salutare che sia fatto con spirito costruttivo.
Riguardo al meccanismo europeo di stabilità, è grazie all'Italia che è migliorato, ma Conte è convinto che bisogna cambiare passo.
Ritengo che debbano essere riconsiderate in modo radicale struttura e funzione del MES, affinché sia trasformato in uno strumento completamente diverso, che porti a superare la sua natura di accordo intergovernativo, legato a un paradigma che ritengo ormai obsoleto rispetto alle sfide che abbiamo davanti.
Sui veti europei, il Premier si associa alla presidenza tedesca per superare lo stallo di Ungheria e Polonia e sbloccare così gli investimenti. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E dopo lo scontro in aula con la maggioranza, l'opposizione ha annunciato voto contrario, voto compatto del centrodestra contro la riforma del MES, voto che è in arrivo proprio in questi minuti.
È atteso a breve il via libera di Montecitorio alla risoluzione di maggioranza sulla riforma del MES, un voto che non dovrebbe riservare sorprese. Dopo l'intervento di Conte, il documento è stato firmato anche da Italia Viva. Rientrata la fronda, il Movimento 5 Stelle ha annunciato il suo sì. Sei deputati pentastellati sono comunque intervenuti in dissenso dal loro gruppo. Nell'opposizione invece Forza Italia, come annunciato, si è schierata per il no assieme al resto del centrodestra, anche se tra gli azzurri resta i malumori. Nel pomeriggio il confronto si sposterà al Senato, dove i numeri della maggioranza sono più a rischio. Nel frattempo resta alta la tensione sul recovery plan italiano, sul quale in serata è atteso un nuovo Consiglio dei Ministri. Italia Viva ribadisce il suo no alla task force che dovrebbe gestire i fondi in arrivo dall'Europa. La ministra renziana Bonetti oggi minaccia le dimissioni se non ci saranno passi indietro sulla questione. Se ne assumerà le sue responsabilità, come il suo partito, è la secca replica del democratico Boccia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E adesso parliamo dell'emergenza Covid e dei vaccini. In Gran Bretagna due casi di reazione allergica non grave hanno invitato alla sospensione cautelativa della vaccinazione per le persone allergiche. In Europa invece il via libera al vaccino Pfizer arriverà il 29 dicembre, lo ha confermato la direttrice dell'EMA, Emer Cook. Facciamo il punto allora sul piano vaccini dell'Italia con le ultime notizie dai numeri delle dosi regione per regione fino alla app che dovrebbe essere usata per prenotarsi.
Il V-Day italiano potrebbe essere il 15 gennaio 2021, con la prima vaccinazione anti-Covid somministrata in anticipo di 2 settimane rispetto alle previsioni di fine gennaio. Questo è l'obiettivo a cui sta lavorando il Ministero della Salute, sull'onda di quanto annunciato dalla direttrice dell'Agenzia Europea dei Medicinali, Emer Koch, che prevede per il 29 dicembre il disco verde dell'Agenzia Regolatoria UE al vaccino Pfizer-BioNTech e per il 12 gennaio al vaccino di Moderna. Dopo l'ok dell'EMA, tutto dipenderà dall'efficienza dei piani di distribuzione nazionali, ma già sulla prima tranche di 3,4 milioni di dosi destinate a operatori sanitari, pazienti RSA e over 80, non tornano i conti sulle tabelle del Ministero che attribuiscono le dosi alle singole regioni, con il Lazio che ne riceve di più della Lombardia nonostante abbia quasi la metà degli abitanti e altre sproporzioni che le regioni stanno cercando di chiarire in queste ore con la struttura commissariale. Altro nodo da sciogliere, l'app e il numero verde che consentiranno agli italiani di prenotare i vaccini, con il rischio paventato dall'assessore alla salute del Lazio Alessio D'Amato di lunghe telefonate di chiarimenti, intasamenti e code. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ancora da valutare l'adesione del personale del pubblico impiego allo sciopero indetto per oggi. Sentiamo.
Rinnovare il contratto scaduto dal 2018 e poi un piano assunzioni e una maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono questi i motivi che hanno spinto i lavoratori pubblici a scioperare per tutto il giorno. Nella scuola hanno incrociato le braccia solo i lavoratori impegnati nei nidi e nelle materne, mentre nella sanità, negli enti locali e nei servizi centrali devono essere garantiti i servizi essenziali. La ministra della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, nei giorni scorsi ha provato a spegnere la protesta, convocando per domani i sindacati del pubblico impiego, che hanno però confermato lo sciopero di oggi, considerando l'appuntamento al Ministero fuori tempo massimo, perché, sostengono, la protesta con la dichiarazione dello stato di agitazione è iniziata il 20 ottobre. I segretari generali di CGIL, CISL, UIL, Landini, Furlan e Bombardieri hanno difeso la scelta dei rappresentanti di categoria. Questo sciopero, dice Bombardieri, se lo ha dichiarato il governo da solo. Ma la ministra Dadone non ci sta. Per me, osserva, se la questione si riassume soltanto in dare o non dare più risorse, trovo che sia riduttivo anche l'effetto dello sciopero stesso. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora la cronaca, cominciamo con il maltempo. L'allerta rossa resta per oggi nelle regioni dell'Alto Adige e della Campania, dove alcune scuole sono chiuse. Allerta arancione invece in Basilicata, Calabria, Friuli, Venezia Giulia, Umbria e Veneto. 3 maree eccezionali sono previste da oggi fino a venerdì a Venezia, ma da stanotte sono entrate in funzione le paratoie del Mose e Venezia, a differenza di ieri, non è finita sott'acqua. Operazione antidroga dei carabinieri ai Castelli Romani. 6 gli arrestati, tra i destinatari del provvedimento ci sono anche i fratelli Bianchi, attualmente in carcere, indagati per l'omicidio di Willy Duarte Montero, avvenuto, lo ricorderete, a Colleferro lo scorso 6 di settembre.
Avrebbero svolto una vera e propria opera di coordinamento dell'attività di spaccio, impartendo precise indicazioni ai diversi complici, i fratelli Bianchi, in carcere già per l'omicidio di Willy Monteiro. Sono tra i 6 destinatari di provvedimenti cautelari nell'ambito di un'operazione antidroga dei carabinieri ai Castelli Romani. Dalle indagini è emerso inoltre che tutti gli acquirenti sapevano che bisognava pagare nei tempi e nei modi stabiliti. Tutti erano consapevoli che in caso contrario potevano subire una vera e propria spedizione punitiva. Alcuni degli appartenenti al gruppo infatti erano esperti di arti marziali. Il circuito era ben collaudato, al punto che nonostante il lockdown le consegne avvenivano lo stesso. E il giro d'affari era importante. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Torniamo a parlare di scuola. In vista del ritorno delle superiori in presenza, si attende per questo il 7 di gennaio, ci sono i numeri dell'Istat che arrivano a certificare quello che già era apparso evidente: la didattica a distanza, la didattica digitale sta penalizzando in particolare gli studenti con disabilità.
Fra aprile e giugno, uno studente disabile su quattro, parliamo di circa 70.000 persone, non ha preso parte alle lezioni a distanza scattate con la chiusura delle scuole, quota che sfiora il 30% nelle regioni del sud. Numeri che dovrebbero far riflettere sulla didattica a distanza quelli contenuti nel rapporto Istat sull'inclusione scolastica degli alunni disabili nell'anno scolastico 2019-2020. E di certo avrebbe aiutato la presenza di insegnanti di sostegno specializzati. Se infatti in Italia abbiamo 176.000 insegnanti di sostegno, numero che riesce a garantire un rapporto alunni-insegnanti ben superiore a quanto previsto dalla legge, si tratta nel 37% dei casi di docenti non specializzati, pescati nelle liste curricolari. E poi problemi di sempre, solo una scuola su tre risulta accessibile per gli alunni con disabilità motoria. La regione più virtuosa è la Valle d'Aosta, con il 63% di scuole accessibili, la peggiore è la Campania, con solo il 21% di scuole a norma. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
I disagi informatici che hanno causato rallentamenti nei primi due giorni di cashback per chi si registrava all'app Io sono stati superati, così oggi fonti di Palazzo Chigi hanno riferito sulla base di quanto detto dagli uffici tecnici che si occupano del sito del cashback. Da un lato dunque l'operazione che cerca di incentivare gli acquisti nei negozi, dall'altro si prevede ancora di qui a fine anno un picco di acquisti online per i regali di Natale, con un problema però legato ai tempi delle consegne.
Dopo il boom dello scorso lockdown di primavera e dopo le criticità del Black Friday, anche a Natale c'è il rischio ingorgo per l'e-commerce e sale lo stress da cosiddetto shipageddon, come lo chiamano negli Stati Uniti, cioè la paura che si blocchino consegne di pacchi e regali natalizi e prodotti vari acquistati con l'e-commerce, che siano in ritardo o addirittura arrivino dopo le feste. Oltreoceano, secondo una ricerca di Salesforce, solo negli Stati Uniti negli scorsi mesi si è registrato un più 71% di acquisti digitali. Anche da noi, secondo un'indagine del Consorzio del Commercio Elettronico Italiano, Netcom, sarebbero 29 milioni di italiani che per gli acquisti utilizzano il digital retail, e si prevede un aumento del 55% entro la fine dell'anno. Roberto Liscia, presidente di Netcom.
L'acquisto con l'e-commerce è sempre molto garantito e la logistica è riuscita a dare una risposta. Anche nel lockdown precedente abbiamo fatto un'analisi sulle consegne e se i primi giorni c'è stato un problema, abbiamo verificato che nell'arco di tre settimane il 97% delle merci è stato recapitato a casa dei consumatori.
Rimane comunque il timore che a Natale non ci saranno le offerte last minute. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ci scusiamo per il problema tecnico durante la messa in onda del servizio. 13 e 12 minuti, pensiamo al calcio, occhi puntati stasera su Inter e Atalanta. Carlo Genta.
Ciao Alessio, anche perché si tratterebbe di fare l'emplay, dato che la Juventus ieri è passata, ma era già passata in realtà, ma lo ha fatto con il botto vincendo il girone e soprattutto 3-0 la partita di Barcellona, quindi l'attesissimo Ronaldo contro Messi ha avuto un trionfatore ed è quello che ne mette la maglia bianconera. È passata anche la Lazio 2-2 con il Bruges. Stasera aspettiamo al varco l'Inter e l'Atalanta. Due storie diverse, perché l'Inter riceve lo Shakhtar, deve vincere la partita e sperare che Real Madrid e Borussia Mönchengladbach non pareggino per amore o per forza. L'Atalanta deve fare almeno un punto ad Amsterdam con l'Ajax, con diverse grane interne, perché insomma c'è tumulto nello spogliatoio atalantino con Gasperini che potrebbe addirittura, dicono, dimettersi dopo questa partita. Quindi un sacco di temi calcistici, ma anche non, perché avrete parlato di quello che è successo a Parigi, con episodio di razzismo da parte del quarto uomo nei confronti di un assistente del Başakşehir che giocava contro il Paris Saint-Germain, partita interrotta che verrà chiusa oggi, eccetera eccetera. Quindi davvero sono un sacco i temi di cui parlare nel pomeriggio.
Grazie Carlo. No, questo argomento non l'avevamo trattato, ce l'hai anticipato tu e lo sentiremo durante la pagina sportiva, tutti convocati dopo il GR delle 14. Noi facciamo una pausa come sempre, 13-14 minuti, torniamo tra poco in diretta e faremo il punto sulla seconda giornata di cashback, l'operazione di rimborso di Stato per chi paga con bancomat e carte di credito. Soprattutto cosa succede per chi si è registrato, ma siccome la app è in manutenzione non si vedono i dati degli incassi, insomma, i primi incassi registrati. Quindi cercheremo di spiegarvi che succede. 349-238-6666, a tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. La riforma del MES in Parlamento. Conte migliorato grazie all'Italia, ma l'opposizione vota contro. Vaccini, l'EMA conferma, via libera europeo il 29 dicembre, l'Italia pronta a partire il 15 gennaio. Maltempo su gran parte d'Italia in via d'attenuazione, a Venezia si alzano le paratoie del Mose in deroga alle regole, città asciutta. Operazione cashback, app Io ancora rallentatore, dai limiti di spesa alle scadenze, ecco le regole per ottenere i rimborsi. E allora, come avete sentito alle 13:18 minuti, cari ascoltatori, di nuovo in diretta con Effetto Giorno, parliamo proprio di questo, della operazione cashback, seconda giornata di possibilità tramite la app Io, ma non solo, di ricevere un rimborso del 10% sulle transazioni effettuate con carte e bancomat. Poco fa a Palazzo Chigi ha diffuso una nota dicendo tutti i guai che ci sono stati, i problemi informatici, i rallentamenti dovuti ai disagi informatici sarebbero risolti. Allora vedremo poi nelle prossime ore se effettivamente è così. Ne parliamo con Anna Vizzeri, economista dell'Ufficio Studi Economico Giuridici di Altro Consumo. Buongiorno.
Buongiorno a lei.
Benvenuta. Allora, prima di tutto la domanda che in tanti sono fatti in queste ore: che succede dopo che ci si è registrati ma l'app dice di essere manutenzione, non funziona, non registra le transazioni, si perdono queste prime transazioni, questi primi pagamenti fatti col bancomat, non si perdono, che cosa bisogna fare?
Allora, non si dovrebbero perdere questi pagamenti, anche perché la registrazione è stata effettuata, quindi indipendentemente dalla visualizzazione che c'è nell'app, i nostri strumenti sono stati inseriti nell'app e quindi registrati.
Quindi ok, questo per chi è riuscito a registrarsi e a inserire bancomat, carta di credito sull'app. Quindi,
certo.
Ok, per chi poi ha fatto degli acquisti, anche se non risultano, non si dovrebbero perdere.
Anche
chi invece...
perché ricordiamo, sì. Scusi, perché questa è una domanda che si fa spesso, non si registra, cioè non sono evidenti subito. Bisogna aspettare un po' di tempo perché vengono a essere registrati sull'app entro 72 ore dal giorno in cui vengono effettuati, perché ovviamente devono essere contabilizzati, entrano nei circuiti interbancari e ci vuole un po' di tempo. Quindi sicuramente attualmente quelli che abbiamo fatto ieri, per intenderci, non ci saranno nell'app anche quando funzionerà.
Ecco, ci sono anche delle modalità alternative per chi invece non è riuscito proprio a entrare e a registrarla? Sta accadendo ancora questo, che non si riesca a scaricare l'app in queste ore?
Sì. Allora, noi registriamo ancora delle difficoltà, ci stanno segnalando insomma difficoltà di vario tipo, alcuni non riescono ad inserire il circuito pago bancomat piuttosto che la carta di credito, hanno anche delle difficoltà proprio ad entrare nell'app, per cui ci sono ancora dei problemi. Diciamo che però ci sono dei sistemi alternativi, sono ancora pochi, perché in realtà il sistema bancario potrebbe... Tutte le banche potrebbero avere dei loro sistemi di identificazione e di accesso all'iniziativa, ma ancora non sono disponibili dappertutto. Per cui ci sono un po' di operatori, faccio per esempio il nome di Nexi, che è l'emittente delle carte di credito diffuso in Italia, piuttosto che di Banca Stella o di Poste Italiane con Banco Posta, che è anche Satisfel tra le altre tipologie, che hanno dei loro sistemi per registrarsi all'iniziativa, ovviamente per i loro clienti. Quindi ecco. Se in realtà abbiamo più prodotti, l'app Io in realtà è la nostra interfaccia per forza, nel senso che lì possiamo mettere più strumenti contemporaneamente.
Perché teoricamente insomma, le banche avrebbero gli strumenti già, come dire, sufficienti per registrare i pagamenti con bancomat e carte di credito e diciamo attivare automaticamente questo cashback, però questo non è quello che è avvenuto, si è scelto di operare tramite delle app. Questo però anche da vostre, diciamo, da una vostra analisi ha messo in difficoltà soprattutto quella fetta, diciamo, di consumatori, di persone più anziane, meno aggiornate dal punto di vista tecnologico, in sostanza non in grado magari di scaricarsi una app. Che cosa possono fare queste persone?
Sì, estenderei il discorso non soltanto agli anziani, ma a tutti coloro che non sono inclusi digitalmente, quindi per esempio non hanno dei dispositivi adeguati per poter scaricare l'app o per fare l'identificazione con la carta d'identità elettronica, ad esempio. Quindi c'è questo problema, sicuramente una fascia della popolazione rimane esclusa da questi problemi, e noi abbiamo cercato una soluzione che potrebbe essere questa, appunto aderire all'iniziativa attraverso l'home banking. Ricordiamoci che oggi in Italia quasi tutti i correntisti, più del 75% dei correntisti, ha un accesso home banking. Lì sarebbe tutto più semplice, perché basterebbe semplicemente dare l'autorizzazione per l'iscrizione all'iniziativa e automaticamente ci sarebbero già registrate le nostre carte, ci sarebbe l'IBAN già disponibile, perché è quello che identifica il nostro rapporto di conto corrente, e quindi la procedura sarebbe sicuramente più semplificata anche per la fascia di popolazione più anziana.
Grazie Anna Vizzari, grazie per essere stata con noi di Altro Consumo. E dunque abbiamo fatto il punto anche su questo. La notizia, se vogliamo, ve la ricordo, ve la riepilogo, è che chi ha scaricato, quasi 7 milioni, forse saranno di più adesso, di persone che hanno scaricato la app Io e si sono registrate, se avete fatto degli acquisti con Bancomat e carta di credito tra ieri e oggi, non dovreste avere perso questo cashback, anche se non vedete ancora niente di registrato sulla app. Adesso torniamo a parlare per un attimo di vaccini. Abbiamo già raccontato che la direttrice dell'EMA, l'autorità regolatoria europea, ha detto che il via libera al primo vaccino, lo Pfizer, arriverà il 29 dicembre e per l'Italia la campagna inizierà il 15 gennaio. Parliamo invece di quei paesi, di quelle persone, di quella parte di popolazione che, stando a quello che è la realtà attuale, non riuscirà, si sa già che non riusciranno a vaccinarsi in tempo e forse a non vaccinarsi proprio per niente. Sentiamo.
La corsa ai vaccini è cominciata, ma come tutte le corse rischia di lasciare indietro qualcuno. 9 persone su 10 in almeno 70 paesi a basso reddito rischiano di non potersi vaccinare, denuncia People's Vaccine Alliance, un'organizzazione che riunisce diversi osservatori nel campo dei diritti umani. Il motivo non è solo il costo, ma il numero delle dosi. I paesi occidentali stanno accaparrando, infatti, seppure per ora sulla carta, quanto più possono. Le forniture del vaccino Pfizer-BioNTech, ad esempio, andranno ai paesi ricchi per il 96% delle dosi attese. Il vaccino Moderna andrà esclusivamente nei paesi ricchi. Il Canada, su tutti, ha acquistato dosi abbastanza, si calcola, per vaccinare ogni canadese 5 volte. Ma anche Stati Uniti ed Europa si sono assicurati più dosi di quante effettivamente serviranno. Ai paesi ricchi, con appena il 14% della popolazione mondiale, in pochi mesi arriveranno così il 53% dei vaccini pronti. Al restante 85% della popolazione mondiale, meno della metà. Una vaccinazione, insomma, storica e su larga scala, quella che ci attende il prossimo anno, ma alla vigilia, che si annuncia anche a due velocità. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E allora torniamo invece alla stretta cronaca, la cronaca del maltempo di questi giorni. Piogge un po' in via d'attenuazione in Italia, l'allerta rossa rimane soltanto in Alto Adige e in Campania. Ci concentriamo invece su quello che sta succedendo ed è successo nelle ultime ore a Venezia, e lo facciamo con Silva Menetto, corrispondente da Venezia. Silva, ciao, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta, buongiorno Maurizio.
Allora, che è successo nelle ultime ore? È successo che oggi Venezia è asciutta, ieri invece era sott'acqua, però diciamo, ecco, le maree erano previste sia ieri che oggi, per una questione di centimetri però il Mose ieri non è scattato, oggi invece è scattato. Stanotte, no? A che ora si sono alzate le paratoie?
Le operazioni sono cominciate dopo la mezzanotte e questa mattina a Venezia, come dicevi tu, era all'asciutto, c'era una media di 67 centimetri sul medio mare, il che significa che la città era completamente asciutta, mentre fuori alle bocche di porto, dove le barriere si erano alzate, c'era una marea di 123 centimetri. È proprio una questione di centimetri, come dici tu, perché ormai questa fase sperimentale del Mose è stata fissata quando le previsioni parlano di 130 centimetri sul medio mare, il che significa che il 50% della città andrebbe sotto. E questo è stata una scelta che è stata definita dopo la prima, diciamo, quasi inaugurazione di quest'estate, quando è venuto anche il nostro Presidente del Consiglio. Il MOSE non è ancora completato perché manca tutta una fase di sperimentazione con tutti i climi e le condizioni meteo che ci serviranno per fare proprio una statistica di come deve funzionare, certo, questo strumento delicato, che però ha dato i suoi effetti nei giorni scorsi.
Esatto, è proprio questo il punto. Esatto, è proprio questo il punto. Posto che c'è una fase di sperimentazione che si concluderà nel 2022, c'è il tema delle manutenzioni, c'è però anche il tema delle regole. Queste regole che tu ci ricordavi, Silva, cambieranno, non cambieranno? Cosa si pensa di fare? Quali sono le posizioni in campo da questo punto di vista?
Allora, sicuramente le regole cambieranno. È previsto che il MOSE a regime venga sollevato quando le previsioni parlano di 110 centimetri sul mare. Quindi la città sarà all'asciutto per buona parte dell'anno, tranne casi eccezionali. Quello che è difficile, diciamo, da prevedere, e su questo si sta già discutendo, è il fatto che il meteo, come vedete, è sempre più pazzo, se così si può dire. Sì. Le previsioni sono, è necessario rivederle in tempi molto brevi, e il MOSE in questo momento entra in azione con una catena di preallarmi che parte dalle 48 ore prima. In circostanze come quelle di ieri, in cui in poco tempo il vento in Adriatico è cambiato e la marea ha invaso la città, non è possibile dare così tanto anticipo. Bisogna che le squadre atte al sollevamento, insomma, delle barriere siano pronte molto prima,
più
e i tempi siano più corti, insomma. E questo è il cavallo di battaglia in questo momento del sindaco, che dice che è impossibile che venga dato in mano a conclusione dei lavori all'autorità per la Laguna di Venezia, che non dovrebbe essere comandata direttamente dalla città, ma dovrebbe essere un organismo misto tra governo e amministrazione locale.
Va bene, grazie Silva Menetto da Venezia. Insomma, l'importante è che si trovi una soluzione, perché il colmo sarebbe avere realizzato un'opera complicatissima, costosissima, che ha avuto in mezzo inchieste, scandali, quant'altro, insomma, tutto quello che sappiamo e che possiamo anche metterci qua a ricordare, che però funziona, almeno sembra che funzioni, funzionerebbe, e poi non riusciamo ad utilizzarla per una questione di governance, di politica, di regole. Va bene, 13:30, ci fermiamo, torniamo tra poco, 349-238-6666, vi racconteremo dell'asta che ci sarà oggi pomeriggio con i cimeli, i ricordi di Marco Pantani.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Riforma del MES e Recovery Fund. La Camera approva la risoluzione di maggioranza in vista del Consiglio europeo. 314 i voti a favore, 239 quelli contrari. Vaccini. L'EMA conferma il via libera europeo. Arriverà il 29 dicembre. L'Italia pronta a partire il 15 gennaio. All'asta i cimeli di Marco Pantani. Bolaffi vende 37 lotti dalla maglia rosa alle bici appartenute al pirata, vendite a favore dei lavoratori della Mercatone 1. Champions League, dopo l'impresa della Juve contro il Barcellona stasera, ultima chiamata per Inter e Atalanta contro Shakhtar e Ajax. Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, i vostri messaggi al 349-238-6666. Diciamo che sono un messaggio unico, quasi un messaggio unico, sulla questione della app IO e del cashback di cui abbiamo parlato in apertura. Il governo ha detto stamattina che i problemi informatici sono risolti, abbiamo cercato di darvi qualche informazione in più, ma da quello che scrivete capisco, io l'ho già fatto, mi sono accreditato 2 giorni fa e non ho avuto problemi, però capisco che invece non è niente risolto, perché c'è una valanga di messaggi di persone che dicono che effettivamente non riescono a registrarsi. Vediamo se questa dichiarazione di stamattina di Palazzo Chigi, diciamo, si auto, una profezia che si autoavvera nelle prossime ore, speriamo. Il punto di Alberto Orioli.
Il punto di Alberto Orioli.
Oggi sono 100 anni dalla nascita di Carlo Azeglio Ciampi, il capo dello Stato che ha riscoperto il valore della patria e di una identità nazionale che fosse inclusione gioiosa e non una plumbea caricatura nazionalista, ma soprattutto il Presidente del Consiglio che adottò la concertazione per portare il Paese fuori dalle secche di una crisi economica e soprattutto morale, grazie anche alla valorizzazione del ruolo delle parti sociali, e il Ministro del Tesoro che accompagnò la cavalcata dell'Italia verso l'euro e che teneva incorniciato, come un cimelio, il comunicato stampa con cui si annunciava l'abbattimento del deficit entro i parametri di Maastricht, precondizione per la moneta unica che sembrava impossibile da raggiungere per l'Italia. Oggi il ricordo del grande statista ed ex governatore della Banca d'Italia è inevitabile, ma in questi anni la memoria di Ciampi è stata coperta da un oblio quasi inspiegabile, o meglio, forse una spiegazione c'è. Il suo ricordo è di scandalo rispetto alla nostra nuova contemporaneità. La sua leadership autorevole e tenace, emblema di competenza, studio, abnegazione e rispetto internazionale, sarebbe di grande esempio nella discussione per la gestione, ad esempio, del dopo pandemia, ma solo evocarla mette a nudo la pochezza di questo tempo in cui la politica ha creato dei mostri in nome dell'uno vale uno.
Allora, oggi pomeriggio, per l'esattezza alle 14.30, una delle leggende dello sport italiano e del ciclismo, Marco Pantani, tornerà in qualche modo a materializzarsi, ad emozionare gli appassionati, perché, anche se in un modo un po' particolare, che ci ricorda le imprese di Pantani, ma con un tono, diciamo, così proprio di ricordo, perché parliamo dell'asta dei cimeli di Pantani, insomma, facciamola breve, ecco, stavo cercando un modo per arrivarci, visto che comunque questa è una vicenda, abbiamo parlato anche recentemente con il film che è andato al cinema, il film sulla vita di Pantani. È con noi Filippo Bolaffi, amministratore delegato di Aste Bolaffi, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, oggi alle 14.30, 37 lotti dalla maglia rosa ad alcune biciclette appartenute a Pantani. Perché accade questo? Faccio un piccolo ricapitolo, perché ricordiamoci che la Mercatone 1 che sponsorizzava il pirata di Romano Cenni, morto nel 2017, è fallita, è passata attraverso varie amministrazioni controllate. Adesso ci sono degli amministratori, dei commissari straordinari che stanno vendendo tutto quanto possibile per cercare di rientrare. La prima cosa che le chiedo, Bolaffi, è in effetti chi è che ha commissionato quest'asta a voi?
I liquidatori del fallimento Mercatone si sono trovati anche questi oggetti un po' anomali rispetto a capannoni e stock di magazzino. Hanno capito subito che il loro valore era veramente importante dal punto di vista sia economico sia emozionale, e hanno pensato di metterli in vendita tramite una casasta, diciamo, tradizionale come la nostra, sì, e non tramite una procedura fallimentare classica. Quindi sono stati contattati, li abbiamo esaminati, periziati, tutta una procedura un po' lunga che si svolge normalmente prima di mettere in vendita gli oggetti all'asta, e il tutto risulta nel catalogo che presentiamo oggi.
Ecco, quali cimeli ci sono? Quali oggetti in questi 37 lotti avete selezionato per metterli, per offrirli a chi poi vorrà effettivamente, tramite asta digitale, perché questo si può fare in questo momento, comprarli?
Sì, praticamente c'è una carrellata della storia di questa importante squadra, la Mercatone 1, che ha segnato gli anni 90 fino agli anni 2000, e Pantani è il clou. Quindi da banali materiali promozionali, che può essere una locandina, un adesivo, a dei quadri anche fatti in memoria delle imprese del pirata, fino agli oggetti top che sono le sue magliette per il Tour de France e il Giro d'Italia che vestì in giallo e rosa a numerose occasioni, ma soprattutto due biciclette che utilizzò durante il fantastico Tour del 2000, quello dove praticamente vinse delle tappe in faccia a Lance Armstrong, e poi le Olimpiadi di Sydney successive, sempre nell'anno 2000. La provenienza è garantita, queste sono bici che il meccanico stesso di Pantani con le sue mani metteva a posto, ed è un valore aggiunto praticamente unico per qualsiasi collezionista o appassionato di ciclismo.
Allora, c'è un ascoltatore che domanda, dice: Pantani morto nel 2017, si sbaglia nel 2007, no, 2017 mi riferivo, forse mi sono espresso male, alla morte di Cenni, l'imprenditore della Mercatone, il titolare della Mercatone 1 che sponsorizzava il Pirata e che è morto nel 2017 e ha lasciato poi questa impresa sulla via del... anzi, il fallimento risale a prima, cioè, poi sono stati assolte la famiglia Cenni, se non sbaglio, ma insomma questa è una vicenda parallela, anche se glielo voglio chiedere, Bolaffi entra nel merito anche di quest'asta, perché i proventi di questa vendita, di tutte queste cose che ci stava raccontando lei, a chi dovrebbero andare, posto che, come ci ha appena detto, sono stati proprio i commissari liquidatori a cercare di valorizzare questi beni della Mercatone?
No, a chi andranno? Non dovrebbero andare, perché il venditore, cioè il conferente in termini tecnici, è la liquidazione della Mercatone 1, rappresentata dai commissari, e quindi qualsiasi oggetto servirà per ripianare un debito che, da quello che leggo sui giornali, è ancora molto corposo, quindi ci sono anche degli ex dipendenti che devono ancora vedersi pagate le ferie come dei fornitori, però non entro nel merito della vicenda, chiamiamola triste.
Cioè lei non sa, però da questo punto di vista non è possibile stabilire i commissari quale, diciamo, priorità daranno, sia ai creditori, sia delle banche, sia ai lavoratori che, come ricordava lei, sono agli sgoccioli della cassa integrazione e tra un po' potrebbero rimanere, credo che siano 1300 lavoratori che potrebbero rimanere senza stipendio.
Non voglio addentrarmi in un settore che non è il mio, c'è una massa creditizia che avrà delle priorità di rimborso, però questa domanda dovrà porla agli amministratori. Noi facciamo il nostro dovere nel cercare di recuperare il maggior importo possibile. Poi come verrà utilizzato deve chiederlo a chi amministra questo denaro.
Grazie a Filippo Bolaffi per essere stato con noi. Ricordiamo allora che l'appuntamento è oggi alle 14.30. Non so, magari qualcuno di voi all'ascolto è interessato a prendersi anche solo una locandina della Mercatone 1 ai tempi del Pirata. Chiaramente gli altri oggetti avranno prezzi molto alti, se non proibitivi. 13:44, ci fermiamo qua, torniamo tra poco insieme a Giulia Crivelli, Effetto Mondo.